buonasera a tutti, ringraziamo di essere, si sente, sì, di essere venuti il sabato, che sapete che è un giorno inconsueto per l'iniziativa della Fondazione, però siamo venuti incontro alle esigenze del professor Campola, che a sua volta è venuto incontro alle nostre esigenze, soprattutto alla nostra volontà di averlo qui. Noi amiamo molto il professor Campola perché non solo per le sue indagini storiche, che tutti conoscete, a volte col piglio del detective anche, ma anche per la sua capacità rara di estrarre da queste ricerche dei modelli politici con cui confrontarsi. Oggi ci parla di un tema a cui lui si è molto dedicato, il capo carismatico, per cui gli cediamo subito la parola e poi facciamo un dibattito. Grazie.
Ecco, grazie. Il titolo che ho scelto, ho concordato veramente con il nostro...
Io avevo proposto leader, ma il professore mi ha detto che non esiste leader nel Tommaseo, per cui abbiamo declinato il capo.
Effettivamente, almeno l'edizione che frequento io, un tempo. Ecco, e scaturisce appunto da un po' di lavori di questi ultimi anni su tematiche che si possono anche raccogliere sotto la formula, la parola cesarismo, no? Bonapartismo, cesarismo, capo carismatico, una serie di concetti che aggrappano tutti insieme. E questo si può fare in molti modi, si può cercare di formulare la teoria, le fattezze, o invece storicamente, indagando come sorgono questi concetti, quali modelli ci sono, come hanno reagito gli intellettuali, gli storici nel tempo di fronte a questo fenomeno. E come capite benissimo è senza confini, no? Perché nell'esperienza storica conosciuta, che è piccolissima rispetto alla storia dell'umanità, però abbastanza lunga, il fenomeno è ricorrente, si presenta nelle più diverse forme, ambigue, spesso addirittura antitetiche. Allora cercavo un punto d'inizio e ce n'è più di uno. Alla fine ho scelto, giusto per entrare in argomento, per cui fare un passo indietro nel tempo, un brano di una lettera di Cavour, il quale era un grande pittografo, oltre ad essere un notevolissimo statista, e poi aveva una serie di relazioni, signore, molto dedite, eccetera. Una di queste signore era un buon liberale, lui scrive una lettera che ha un sapore, insomma, un'importanza quasi di manifesto politico. Siamo nel dicembre del 60, quindi un passaggio storico addirittura cruciale, prima della proclamazione dell'unità, a ridosso comunque della vittoria di Garibaldi, dell'accordo con il re. Però c'è grande scontento, no? L'esperienza garibaldina ha lasciato un po' di amaro in bocca a tanti, e lui scrive: un'esperienza di 13 anni mi ha convinto che un ministero onesto, energico, che non ha nulla da temere dalle rivelazioni della tribuna, ha tutto da guadagnare dalle lotte parlamentari. Non mi sono mai sentito così debole come quando le Camere sono chiuse. Perché lui dice questo? Perché si prepara una tornata elettorale, no? E, peraltro con suffragio ristretto, però c'è il timore, questi mazziniani, soprattutto nel nord Italia, Ferrari, Cattaneo, potrebbero avere un successo parlamentare, quindi la Camera che stiamo per eleggere, la prima dell'Italia unificata, potrebbe essere ingovernabile, pericolosa, estremistica. E questa è la ragione per cui fa questa riflessione che ora vi leggo. Non mi sono mai sentito così debole come quando le Camere sono chiuse. Del resto non potrei tradire la mia origine, rinnegare i miei principi. Sono figlio della libertà e a lei che devo tutto quello che sono. Se occorresse mettere un velo sulla sua statua, non spetterebbe a me farlo. Se si giungesse a convincere gli italiani che hanno bisogno di un dittatore, sceglierebbero Garibaldi, non me. E avrebbero ragione. Poi la via parlamentare è più lunga ma più sicura, le elezioni a Napoli e in Sicilia non mi spaventano, l'esperienza della Lombardia mi rassicura, l'anno scorso era di cattivo umore all'epoca delle elezioni, le scelte furono detestabili, Cattaneo, Ferrari, Bertani furono eletti a larghissima maggioranza, questi signori vennero alla Camera con un atteggiamento minaccioso, l'ingiuria sulle labbra, quasi il pugno alzato, questa povera signora riceveva una lettera, un trattato politico, però insomma, onore al merito. Ebbene, cosa hanno fatto? Sconfitti su tutta la linea in due o tre circostanze, hanno finito per diventare talmente inoffensivi che nell'ultimo grande dibattito hanno votato con la maggioranza. Non temete nulla, succederà la stessa cosa con gli uomini del Sud. L'atmosfera calma e persino pesante di Torino li calmerà, se ne torneranno addomesticati. Quindi il tema che lui affronta è questo tritasassi che è il meccanismo parlamentare, spegnerà gli entusiasmi, spegnerà le punte come dire, più aspre, ma soprattutto, e questo ci interessa per quello la lettera che ora ho ricordato, l'alternativa a questo meccanismo che lui ritiene di dominare benissimo, infatti senza dubbio lo dominava da maestro, l'alternativa è Garibaldi. Se si dovesse, ed è interessante come lui definisca l'alternativa, se gli italiani avessero bisogno di un dittatore sceglierebbero Garibaldi. Quindi c'è da una parte il parlamentarismo che serve a smussare e dall'altra parte questa ipotesi di potere personale. D'altronde Garibaldi ha assunto la dittatura nel periodo della guerra contro il Regno di Napoli, no? E la dittatura era un termine che tornava spesso, pensiamo durante la Repubblica Romana, no? Del 49, Garibaldi propone al triunvirato mazziniano di assumere la dittatura, Mazzini rifiuta, poi la chiede per sé e gli viene negata, poi c'è il disastro militare e quindi le cose vanno a rotoli. Essendo quindi la dittatura un'alternativa magari eccezionale, drammatica, inerente a una cultura di democrazia radicale. Questo, diciamo così, storicamente, con un colorito romano, dal momento che poi la parola è inerente all'ordinamento giuridico romano e il dictator è una figura che evocata eccezionalmente si incastona in un funzionamento normativo, è un potere che dura un certo tempo, si può rinnovare un'altra volta, però Cesare per esempio, che poi all'origine di tutta questa complicata storia, ha dilatato fino all'inverosimile la potenzialità inerente alla figura del dittator. Si discute molto sul perché questo sia accaduto e in sostanza, come è stato detto, non ha avuto la forza né la volontà di forzare in senso monarchico gli ordinamenti repubblicani, gli ordinamenti della città di Roma, e quindi ha escogitato questa trovata suicida alla fine di assumere la dittatura a vita, creando anche qualche problema interpretativo, no? Un passo famoso di Plutarco nella vita di Cesare, quando racconta ormai la fine della vicenda, questa svolta successiva alla campagna spagnola, che era stata terribile, lui va in Senato e ottiene questa dittatura a vita. E Plutarco dice, ma non capisco cosa sia, per noi greci sarà la monarchia, che la parola, se la vogliamo tradurre nel linguaggio politico greco, è la monarchia. E non è così, perché Cesare ha rifiutato il regnum, ha rifiutato la corona, ha rifiutato perché regnum, rex, eccetera, sono parole tremende nella cultura politica romana, sono l'equivalente di tirannide, e comunque la nascita a suo tempo della Repubblica, l'eliminazione drammatica della monarchia ha cancellato quell'esperienza dall'orizzonte politico romano. E inventa appunto una terza strada, questa di una dittatura che dura inerente, cucita intorno alla sua persona. Come arriva a questo? Augusto, il suo erede, non solo nel senso tecnico, per l'adozione che ha avuto, ma anche il politico, ha scelto una via molto più abile, cioè quella, dopo il periodo triumvirale, il periodo di guerre civili, di restaurare la Repubblica, come egli scrive perfidamente nelle Res Geste, ma di fatto assicurando a sé una iterazione dei poteri fondamentali per vie legali. Per vie legali. Quindi il Tribunicia Potestas tutti gli anni, il Consolato quasi tutti gli anni, che però si ottengono tramite un meccanismo elettorale, ovviamente molto pilotato. Le elezioni a Roma erano qualcosa di molto, come dire, inquinabile, tanto più dopo anni e anni e anni di guerra civile. Però Res Publica Restituta, le Geste in questo senso sono un capolavoro, no? Quello scritto che lui fa leggere da morto, lui parla anche da morto al Senato, no? Dopo la vedova e Tiberio e Druso che stanno lì e leggono ai senatori le Res Geste, che si aprono ricordando la guerra civile, come a dire: se cambiate le cose, la guerra civile è dietro l'angolo. E al cuore di queste Res Geste c'è l'esaltazione della restituzione, ripristino della Repubblica, dentro una cornice che la snatura. E su che cosa si fonda questa sua prevalenza all'interno della Repubblica Restituta? Sulla auctoritas. Un testo, scusate, poi abbandoniamo gli antichi e arriviamo più avanti nel tempo, ma l'inizio antico forse non è inutile. È un testo famosissimo, quello delle Res Geste di Augusto, l'unica cosa sua che ci è arrivata su pietra, per fortuna, ed è qua e là lacunosa, ma in latino e in greco. Abbiamo un monumento a Cirano, per l'appunto, perché i sudditi dell'impero della parte orientale leggevano il greco più che il latino. E lì è interessante il raffronto fra i due testi. Grandissimi studiosi che si sono occupati, Mommsen ha fatto un'edizione immortale, eccetera, di recente preso nella collezione Budé, John Scheid, che è un grande studioso serissimo che insegna al Collège de France, ha fatto una bella edizione nuova, con letture nuove anche di alcuni punti. Insomma, è un testo studiatissimo e appassionante anche per la teoria politica. E nel greco c'è scritto che lui assume una posizione prevalente rispetto al Senato, senza che questo violi la legalità, axiomati, per il suo axioma, e nella parte latina per la sua auctoritas. Auctoritas viene da augeo, no? Quindi aumentare, accrescere. Perché questa posizione prevalente, che non riesce a codificarsi in modo formalizzato, ma si fonda su l'auctoritas, per l'appunto, perché la carriera che egli ha percorso, i successi che ha ottenuto, le alleanze che ha stabilito, la propaganda che ha saputo formulare, lo collocano in una posizione per la quale un organo così geloso della propria sovranità e del proprio dominio sulla Repubblica come è il Senato accetta questa prevalenza. Quindi il suo carisma, potremmo dire, è l'auctoritas che ottiene e fa valere per essere, diciamo con una formula un po' ciceroniana, nel senso che Cicerone ha teorizzato questo, princeps in Repubblica, cioè la Repubblica è res omnium, res populi, res publica, però c'è un princeps dentro, uno che sta più su degli altri, primo. Primo caps, no? L'etimologia di princeps, quello che prende l'iniziativa per primo, capere, no? Primus, eccetera. Ora, alle spalle di questa svolta c'è una storia che possiamo tratteggiare brevemente, cercando di evitare di dissipare il nostro tempo, che risale a alcuni secoli indietro. Però volevo fare prima una parentesi, poi se vogliamo lievemente ironica nei confronti del grande Augusto, e cioè il suo carisma personale non è che fosse straripante. Ecco, lui ha partecipato a varie campagne militari, la prima, 19 anni, quando ha fatto il colpo di Stato, è diventato console scalzando tutti i gradini del cursus honorum dopo aver ammazzato probabilmente i due consoli in carica, o favorita perlomeno la loro fuoriuscita dal mondo dei vivi in modi più o meno occulti, e la guerra contro Antonio, questa guerra di Modena, l'ha vinta Irzio, cioè il console che poi viene liquidato e lascia lo spazio per la sua assunzione nel consolato. Nella campagna di Filippi, fondamentale perché è l'ultima battaglia contro i repubblicani, che sono fortissimi, hanno in mano l'Oriente, Bruto, Cassio, eccetera, dove combatte lui perde, dove combatte Antonio vince, quindi perde anche lì. Azio l'ha vinto Agrippa, grandissimo generale, braccio destro, quindi non ha vinto nessuna guerra, ha fatta una di repressione violentissima in Spagna per finire la conquista della Spagna indomita per decenni e decenni, è stata una guerra di logoramento. D'altra parte la Spagna, in questa è una tradizione immensa che arriva fino a Napoleone, che ha perso le penne in Spagna non meno che in Russia. Quindi carisma, un rapporto carismatico con la massa militare, che è il nuovo fondamento sociale del Principato, al di là della continuità istituzionale, è modesto. E Cesare, che ha costruito l'immagine del capo che ha un rapporto diretto con la massa militare, al punto da dominarne addirittura la psicologia, quando c'è una celeberrima scena che Cesare ha vissuto e che Svetonio ci racconta, una sorta di ammutinamento, i soldati non ce la fanno più, questa campagna gallica infinita che dura anni e anni contro un nemico da inventare addirittura, Cesare ha provocato una guerra che non era assolutamente necessaria, e lui li apostrofa, questi soldati che diciamo un po' più che inquieti, e non li chiama milites, li chiama quirites, questi sono offesi dal fatto che non sono più i suoi soldati, sono cittadini romani, e li ha conquistati e piegati nel momento stesso in cui li ha apostrofati in questa maniera, che è un tassello di operatività del carisma, per l'appunto. Carisma che è legato alla consuetudine lunghissima di questa campagna interminabile che gli è servita a fondare un potere politico da spendere a Roma, è continuata nelle guerre civili contro Pompeo, contro il Senato, contro gli ultimi repubblicani di Catone, il suicida di Utica, e si è rafforzato logorando le istituzioni tradizionali. Quindi se c'è una figura carismatica è Cesare, il quale non osa cambiare la Costituzione. Augusto eredita questo carisma, quando a 18 anni diventa erede di Cesare, perché il testamento che viene aperto dopo sul cadavere ormai esposto, no, del dittatore assassinato, lui apprende di essere l'erede, apprende di essere diventato ricchissimo, perché naturalmente eredita anche i beni, non soltanto l'essere parente e quindi designato come leader della Pars Caesaris. A quel punto le legioni si schierano con lui, almeno una parte, quindi lui fruisce del carisma del padre adottivo e determina con questo un atto di somma illegalità, perché il console in carica è Antonio, le legioni che si staccano da Antonio addirittura lo combatteranno nei pressi di Modena e agli ordini di Ottaviano sono nella più totale insubordinazione, che verrà poi legalizzata dal Senato per ragioni che adesso non vi voglio assolutamente infliggere. Insomma, l'abilità di Augusto è consistita nel far proseguire nel tempo il carisma di Giulio Cesare. Per noi è interessante anche per un'altra ragione, cioè dimostra la forza del carisma di Cesare e quindi legittima anche la vitalità lunghissima del concetto di cesarismo, del quale prestissimo parleremo. Non è un caso che sia legato a quella figura lì, peraltro meteorica, un uomo è stato assassinato a 56 anni, che ha passato quasi tutti gli anni decisivi o in una guerra da lui provocata o in una guerra civile interminabile, ha governato in pace soltanto 10 mesi, 12 mesi, avendo però stabilito in via definitiva questa forma nuova di rapporto con le masse, essenzialmente militari. in quanto la plebe urbana, che è stata la sua massa di manovra per tutti gli anni in cui faceva politica e basta, e non faceva in generale, è da lui penalizzata. Le richieste della plebe urbana erano la cancellazione dei debiti, per esempio, spartizioni o concessioni di terre, e lui le ha fatte addirittura reprimere, quindi ha sparato, per così dire, sulla sua base politica, perché la plebe urbana ormai è un soggetto parassitario, sono le masse militari quelle che costituiranno l'asse portante per tutto il periodo del Principato. Bene, dicevo, alle spalle c'è di questa ingegneria dell'auctoritas un antecedente remoto e c'è una storia. Ho nominato prima Cicerone, e non senza motivo, perché Cicerone, non dico che abbia sognato di essere lui il princeps, ma forse lo pensava sostanzialmente, è consapevole della crisi della Repubblica, della insostenibilità del vecchio ordinamento fondato sulla città-stato, riferito e trasposto dentro una realtà enorme come quella di una Roma che è diventata tutta l'Italia, no? Tutta l'Italia sono cittadini romani, alla testa di un impero territoriale immenso. Gli ordinamenti della città-stato entrano in crisi, Cicerone lo capisce benissimo, e cioè, pescando nella storia remota, gli Scipioni, pescando nella vicenda recente, quindi l'astro di Pompeo, concepisce l'idea che un princeps in Repubblica è necessario. Ma quando lo vuole tratteggiare, purtroppo non abbiamo il De Repubblica se non in frammenti, parafrasi di Agostino che lo ha ampiamente utilizzato e quindi ci ha fatto questo regalo senza volerlo, no? Di darci dei brani del De Repubblica, oltre quelli che il cardinale Mai, facendo sbagli su sbagli, trascrisse pescando il palinsesto celeberrimo. Cicerone ha un modello, Pericle, secondo la descrizione di Tucididea, V secolo a.C., è colui che svuota la democrazia, il sistema democratico ateniese, è di fatto princeps, e anzi Tucidide in greco conia la parola princeps, tu proto andros arché, il governo non di Adamo, il primo uomo, ma del princeps per l'appunto, no? E come spesso succede, un concetto nasce dalla fusione, dalla congruenza di parole diverse, anche democrazia è una parola che nasce piano piano, prima in Eschilo si trova la mano potente del demo, no? Democratusa Keir, ma democratusa è l'antenato immediato, l'antecedente immediato di democratia. Analogamente, proto andros arché è princeps. Perché? Perché Pericle ha realizzato sulla base di un carisma personale riconosciuto, un prestigio tale nella città di Atene da essere riconfermato per 30 anni di seguito stratego, che è la massima carica nella Repubblica Ateniese, e quindi una sorta di lord protettore sulla Repubblica per 30 anni, nonostante scacchi militari non da poco, a cominciare dall'Egitto. Per fortuna sua è morto di peste, quindi la guerra che ha innescato contro Sparta non ha visto come è finita in una catastrofe dopo 27 anni. Quindi questo filone, Cicerone, che è una miniera, nel De Officiis, che ha scritto, ha cominciato a scriverlo quando Cesare era vivo, ha continuato quando era già morto, quando Cesare era morto, racconta che quest'uomo, Cesare, usava ripetere, aveva sempre sulle labbra due versi di Euripide, dalle Fenice, la tragedia appunto di Euripide, il cui testo all'incirca è: se devi combattere per il potere, lo devi fare per ottenere la tirannide, altrimenti è inutile. Cioè, o il potere tutto, o è una lotta che non va fatta. È in perdita. E perciò lo stesso si attribuisce a Cesare la battuta sullam necisse litteras, no? Silla era un alfabeta, non era un alfabeta, era un uomo coltissimo. Qui dictaturam deposuerit, perché a un certo punto Silla depone la dittatura per vedere come funziona dopo che lui ha fatto tutto quello che ha fatto, no? Dice Cesare, il potere non si molla, insomma. E Cicerone cita questa cosa come orrenda, nel senso che allora aveva sulle labbra la tirannide, era questo di cui voleva. E Svetonio racconta questa stessa storia prendendola dalle Officiis. Noi la possiamo capire un po' meglio, perché tirannide a sua volta è un concetto della cultura politica greca che ha una storia, che comincia con la grande figura del mediatore, il tyrannos è colui che media tra clan opposti, spesso nobiliari, che si combattono, e assume un forte potere personale per frenare un conflitto che altrimenti sarebbe un conflitto civile perenne, no? Questo è un po' la genesi della tirannide, sia nella Grecia, sia nella Sicilia, no? Dove la tirannide vive molto più a lungo. In Grecia, a un certo punto, per la forza di Sparta che elimina i tiranni, la tirannide scompare. Aristotele, in un passo famoso della Costituzione di Atene, dice: Pisistrato, il tiranno di Atene, i figli poi hanno ereditato la tirannide, essendo demagogo, demagogos on, tyrannos egeneto, divenne tiranno. Quindi il cammino è dal capopopolo, demagogos, capo di una fazione popolare, la stessa che poi entrerà al seguito di Clistene nella democrazia ateniese, assume questo ruolo di tiranno. Mediazione, ho detto, no? Infatti un altro termine è aisiumnetes, no? Colui che media, con l'assunzione di poteri che gli consentano di frenare il conflitto civile. A questo punto abbandoniamo il mondo antico, con un salto mortale, come spesso si chiama, reso legittimo, credo, dalla definizione che ho cercato di dare della tirannide antica, che come vedete è l'antenato di una serie di forme di potere personale che arrivano fino a Cesare incluso. Nel quaderno 9 e nel quaderno 11 di Antonio Gramsci ci sono alcune pagine esplicitamente dedicate al cesarismo, intitolate Cesarismo, e in quelle pagine Gramsci scrive nel 1932, quindi alcune anzi addirittura sono inizio 33, quindi ha visto non soltanto la vittoria del fascismo in Italia, lui sta in galera dal 26, dal novembre del 26, ma anche quasi certamente la vittoria elettorale di Hitler, e formula una definizione. Lui dice: cesarismo è una soluzione arbitrale di fronte al cospetto di un conflitto a prospettiva catastrofica, in cui ciascuna delle due parti non è in grado di vincere, di prevalere, e lui non intende dei clan nobiliari o la realtà arcaica della città greca, intende la realtà contemporanea, no? Gruppi sociali, classi sociali in conflitto che hanno la loro espressione politica, no? Non sempre immediata, ma comunque c'è una relazione profonda tra partiti politici che rappresentano interi ceti sociali su opposti schieramenti. Quando la situazione, egli dice, è a prospettiva catastrofica, cioè tale che ci può essere solo la distruzione dei combattenti reciproca, ma non il prevalere dell'uno sull'altro, si fa strada una terza forza, una forza C, A che B sono le altre due, che è per l'appunto il potere personale, il cesarismo. Questa è, egli dice, la genesi del cesarismo. E poi soggiunge, ci sono, io lo sto molto semplificando, sono pagine estremamente interessanti, ed è interessante anche che, come spesso succede nei quaderni, ci sia una prima stesura, perciò ho detto due quaderni, quaderno 9 e quaderno 11, e poi una stesura più ampia, più arricchita, ritoccata, con le parole cambiate, come farebbe ognuno di noi, certo in condizioni migliori che non quelle in cui Antonio Gramsci scriveva nella cella del carcere di Turi. Il concetto che subito soggiunge è: naturalmente si prospettano nella realtà storica alla quale egli si richiama, Cesare, Napoleone I, Napoleone III, Bismarck, questi sono gli esempi che metto in fila, un cesarismo regressivo e un cesarismo progressivo. Lui approda a questa formulazione. E poi ha un qualche problema nel collocare i protagonisti, per cui è curioso, per esempio, curioso, è sintomatico e merita attenzione, oltre che critica naturalmente, il fatto che su Cesare e Napoleone I va tranquillo, cioè sono sempre nella zona progressiva. Napoleone III invece oscilla, perché nella prima formulazione Napoleone III sta accanto a Bismarck, peraltro suo avversario e vincitore nella categoria del cesarismo progressivo. Nella riscrittura del quaderno 11, che è molto più lunga del nucleo originario della stesura, invece Napoleone III, sì, per alcuni versi potrebbe considerarsi ancora nel cesarismo progressivo. Perché poi questa distinzione, lui la spiega, non è soltanto la simpatia per questo o quell'altro personaggio storico, perché lui dice: quando la soluzione arbitrale consente che della forza già dominante, ma non del tutto dominante, vi erano capacità che dovevano esplicarsi e non riuscivano a esplicarsi, il cesarismo consente che questa esplicazione avvenga, cioè fa venire fuori dalle forze in campo quello che ancora esse erano in grado di dare. Spero che sia chiaro quello che sto dicendo. Si può subito fare un'osservazione, se vogliamo, un po' maliziosa. Lui stesso dice: sto usando questa categoria in alternativa a bonapartismo, ovviamente. Per esempio, Napoleone ha scritto libri successi, sia il primo che il terzo. Napoleone I ha fatto il Précis de guerre de Jules César, in cui è un continuo confronto fra lui e Cesare, in cui lui vince, però lo scrive a Sant'Elena, quindi insomma è tutto retrospettivo. E dettava di notte, era un rompiscatole unico, in buona parte c'era il suo segretario, un poveretto, che veniva svegliato e lui dettava decine di matite, lui freneticamente doveva scrivere questa roba. Un libro interessantissimo, molto breve. Napoleone III invece era più acculturato, diciamo, del Bonaparte, aveva fatto il caporale della scuola militare e basta, l'altro aveva studiato, eccetera. E infatti l'Histoire de Jules César di Napoleone III è enorme, è un'opera imponente, si è fatto aiutare da un po' di studiosi, no? Prospero Mérimée era uno di quelli che faceva da ghostwriter un po' per lui. Lui aveva aiutato qualche lacuna, questo è un aneddoto al quale non so mai rinunciare. I classicisti sanno che di Tito Livio noi abbiamo la prima deca, poi ci mancano i libri dall'11 al 20 e poi li ritroviamo dal 21, no, le guerre annibaliche. Cioè i libri dall'11 al 20 non ce li abbiamo. E lui invece, l'imperatore, Napoleone III, ordina a Mérimée di andare in biblioteca a portargli il 12° libro di Livio. Mérimée è imbarazzatissimo, perché è l'imperatore, e l'imperatore può dire: caro signore, lei proprio le mancano le basi. Cioè, insomma, mugugna qualche cosa e dice: ma non c'è. Cioè, ma come non c'è? C'è sicuramente, perché egli scambiava, questo è un po' un errore dotto, l'edizione seicentesca di un Livio completato, che è stata fatta da un dotto fine del 600, inizio del 700, il quale ha cucito insieme un po' di Dione Cassio, un po' di Appiano, un po' di Floro, e ha creato i libri mancanti. Ma come si è fatto anche per altre opere dell'antichità del 700, un secolo di falsari scatenati, no? Ma era un falso esplicito, nel senso che poi nelle note si vede come è costruita questa cosa. Il buon Napoleone III quello leggeva e quindi dice: il libro XII esiste, non si era posto il problema di quanto fosse di Livio. E chiudo questa parentesi un po' divagante, oziosa, per tornare alla dedizione di Napoleone III a Cesare. La storia è una storia, ripeto, imponente, che si traduce però anche, per tante ragioni che comprendete facilmente, in due monumenti che lui crea: il monumento a Giulio Cesare e il monumento a Vercingetorige. Quindi i due antagonisti, per ragioni diverse, a lui entrambi cari e soprattutto inerenti a quella tradizione gallo-romana, potremmo dire, di cui si considera il continuatore originale. Ma al di là di questo, bisogna dire che Napoleone III aveva scritto anche un saggio di politica sociale, l'aveva pubblicato quando era esule in Inghilterra ed era ancora Luigi Bonaparte, eletto alla Camera francese nel 48 dopo la rivoluzione di febbraio, e si va a collocare tra i deputati della montagna, quindi dell'estrema sinistra del Parlamento francese eletto nel febbraio 48. Poi fa quello che fa. E questo libro di politica sociale è una sorta di manifesto, proposta di riforme sociali, riforme istituzionali, scritto in un periodo di manifestos, come si diceva allora, no? Quello di Marx, di Engels, è uno dei tanti, ma i cartisti avevano il loro manifesto, c'è bellissimi studi di Salvo Mastellone, che è morto da pochissimo, ultranonagenario, che ha studiato molto Mazzini inglese, e fra l'altro il periodo del nascita intorno alla rivoluzione del 48 di programmi politici che si chiamavano manifesti, appunto. Il Northern Star era una rivista vicina ai cartisti e aveva dato ampia circolazione sotto forma per l'appunto di manifesto politico ai programmi di queste forze operaie, fabbiani, le forze più diverse naturalmente. Anzi, c'è una lettera di Engels a Marx che dice: beh, c'è tutta questa fioritura di manifesti e noi cerchiamo di... Nasce questo libro di 18-20 pagine e non se lo fila nessuno, perché viene scritto in tedesco, pubblicato a Londra, in un corpo tutto in gotico naturalmente, carta orrenda, tiratura minuscola, quindi la prima nascita, diciamo così, del manifesto dei comunisti, che poi è diventato un best seller mondiale, miliardi di copie dal 1917 in poi, ben inteso, era una nascita proprio modestissima, sommersa invece dalla grande prestigio del socialismo francese, Proudhon, Blanc, Blanc, Blanqui, così via. No, questo per inquadrare un pochino. Gramsci tante di queste cose sapeva benissimo, e perciò, e per tante altre ragioni che ora è inutile dire, collocare Napoleone III per lui non è facile in questo schema così binario che ho prima ricordato. La formulazione, diciamo così, del cesarismo come via d'uscita, e il bonapartismo usato come sinonimo, lui la adotta anche perché sta pensando alla storia d'Italia, sta pensando alla sua vicenda. E quindi nel ampliare nella seconda stesura queste pagine importanti sul cesarismo, lui dice: ci può essere anche un cesarismo senza Cesare, ci può essere un cesarismo parlamentare. Per esempio, lui dice, il governo inglese di Macdonald, che era un esponente laburista, che prima ha capeggiato un governo di coalizione, poi soltanto un governo di conservatori e liberali, essendo lui laburista, quindi una formula abbastanza... ormai noi siamo abituati alle cose più strane dal punto di vista degli equilibri parlamentari, ma allora faceva specie. Perché? Perché il prestigio, l'abilità di Macdonald avevano reso possibile questa coalizione anomala, no? E poi lui dice: in Italia il cesarismo ha raggiunto una forma compiuta attraverso una serie di passaggi, e non nomina Mussolini, ma è chiarissimo, perché lui dice: prima il 28 ottobre 1922, poi il 3 gennaio 1925, quindi il discorso alla Camera in cui Mussolini si assume l'ammazzamento di Matteotti, e infine le leggi del novembre, ottobre-novembre 26, cioè le leggi fascistissime, eccezionali, che mettono fuori legge tutti i partiti, ma arrestano i deputati comunisti, fanno decadere i deputati aventinisti. Ecco, questo è il compimento del cesarismo italiano. Ora, questa riflessione è molto singolare, cioè meritevole di un'attenzione che io credo non sia stata sufficientemente consacrata a quelle pagine. Perché? Ma intanto perché si colloca in una teorizzazione sintetica, schematica, diciamo così, in cui il cesarismo è la mediazione in un conflitto a prospettiva catastrofica. Quindi la genesi, affermazione del fascismo italiano, senza che la parola sia resa esplicita, ma è chiara dalle date che ho prima ricordato, viene da lui, 1932-33, ben inteso, collocata in quest'ottica. Ma lo fa anche perché è a ridosso della sconfitta. Che la prospettiva in Italia fosse catastrofica, quella degli anni 1919-20, l'occupazione delle fabbriche, non nell'agosto del 20, la FIOM proclama l'occupazione delle fabbriche, e nel gran parte dell'Italia del Nord questo accade, ma la CGIL si tira indietro, il Partito Socialista non partecipa, e a un certo punto l'occupazione delle fabbriche, che era per così dire l'obiettivo dell'ordine nuovo, cioè del movimento sorto intorno all'ordine nuovo, siamo ancora prima della nascita del Partito Comunista, siamo ancora nell'agosto del 20, è vero, l'obiettivo era quello di fare in Italia l'equivalente del sovietismo, quindi consigli di fabbrica, l'occupazione delle fabbriche che doveva dimostrare la possibilità di autogoverno della classe operaria, eccetera, tutto questo è sconfitto, e la nascita stessa di un partito a gennaio del 21, come scrive giustamente Gobetti in una pagina della Rivoluzione Liberale, è il segno della sconfitta, cioè il fatto di non essere riuscito a portare il movimento socialista su di un piede di radicale trasformazione, ha imposto una scissione, quindi un cammino interminabile che fatalmente è andato a finire dentro l'alveo parlamentare, per giunta con una reazione sempre più forte. Mussolini ha potuto avere il governo perché il re gli ha concesso questo, e liberali, popolari, eccetera, hanno formato intorno a lui il primo governo di coalizione, e i passi seguenti sono quelli noti. La prima cosa che avviene è il cambio della legge elettorale, no? Da proporzionale diventa maggioritario, quindi Mussolini stravince nel 24 con il listone, nel 23 comincia a far arrestare gli allora dirigenti comunisti, cioè Bordiga, Grieco, eccetera, e il partito vive nella clandestinità fino a che poi col 26 succede quello che succede. Quindi la sconfitta è la sconfitta del 19-20, e nel 20 lui scrive un lungo testo per l'Avanti, non firmato ma sicuramente attribuito a lui, in cui già prefigura, e siamo nell'aprile-maggio del 20, quindi la vicenda del fallimento della questione delle fabbriche non si è ancora prodotta, c'è questo grande progetto ma non si è ancora prodotta, e già in quelle righe lui dice: ci sono due prospettive, tutte e due possibili, e se falliamo adesso la reazione sarà durissima, e la reazione in realtà poi è il fascismo, la terza via, diciamo così. Quello che colpisce è che nella riflessione carceraria però il fascismo venga collocato, perché ha vinto e anche perché ha messo in essere qualche cosa che lui poi analizza in altri quaderni, nel quaderno 8, nel quaderno 10, che vuole essere una terza via, cioè il corporativismo. Le pagine complementari, secondo me, di questa riflessione sul cesarismo sono quelle che lui scrive partendo dalla storia d'Europa di Croce, che gli viene messa tra mano appena esce nel maggio del 32, presso la terza, e lui comincia a leggere, a commentarla, e fa delle osservazioni molto acute, come per esempio la periodizzazione sbagliata, no? La storia d'Europa va dal 15, cioè dal congresso di Vienna, allo scoppio della prima guerra mondiale, no? Un secolo, dal 1815-1914. E lui dice: beh, questa è una periodizzazione pazzesca, perché il secolo XIX non comincia col congresso di Vienna, comincia con l'inizio della rivoluzione francese, quindi il 25enne che Croce rimuove, che non prende in considerazione per raccontare in sostanza la grande marcia del liberalismo, perché poi questa è la storia d'Europa, libro importantissimo, si capisce, ma molto orientato, molto attesi, e questa, gli dice, è una lettura che vuole privilegiare i periodi di guerra di posizione, di stasi, non di guerra di movimento. Quindi i 25 anni che vanno dall'89 a Waterloo, fuori. la storia della grande marcia del liberalismo, della trasformazione di esso stesso nell'Europa che diventa via via quella che conosciamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. E lui definisce questo una rivoluzione passiva, no? Prende il concetto da Cuoco, Vincenzo Cuoco, e lo rielabora dando la definizione del lungo secolo liberale come di una lunga rivoluzione passiva. Dopodiché soggiunge, e la cosa la scrive in vari modi, insomma ritoccandola più volte, il fascismo è la rivoluzione passiva del secolo che si è appena aperto, il secolo ventunesimo. Scusate, del secolo ventesimo, in realtà siamo coi secoli che abbiamo qualche problema. Perché? Perché prevede una prospettiva molto lunga. Non può prevedere la guerra, non può prevedere la svolta che precipita la storia di tutto il mondo e quindi dell'Europa e del fascismo stesso in pochi anni. E il corporativismo è un tentativo di trovare una terza via tra il socialismo e il capitalismo selvaggio. Ecco perché l'idea di cesarismo come mediazione, come appunto issue mediatrix, diciamo così, rispetto a forze in contrasto, prospettiva catastrofica, trova l'equivalente nella riconsiderazione del corporativismo. Poi, detta così, sembra un po' schematica, non ho forzato in nulla i testi, però c'è un elemento che a me pare molto interessante, cioè le varianti da una pagina all'altra, cioè quello che non lo convince del tutto nella prima stesura scompare nella seconda stesura. Per esempio nella prima stesura lui dice che il corporativismo potrebbe essere un superamento del capitalismo senza stragi, senza spargimenti di sangue. Poi questa frase scompare, quindi nella riscrittura la accantona, quindi non lo convince, non gli pare soddisfacente. Indubbiamente la morale, diciamo così, l'epilogo di questa riflessione, almeno al momento in cui lui la interrompe, è una riconsiderazione radicale del fenomeno del fascismo all'interno del più generale concetto del bonapartismo-cesarismo. Ciò facendo, vediamo di utilizzare saggiamente il tempo residuo, lui si scontra in realtà con una ortodossia della sua parte politica. Non poteva conoscere le lezioni di Togliatti sugli avversari, no? Quei corsi che Togliatti faceva alla scuola di partito a Mosca nel 1935, e si chiamavano corsi sugli avversari, quindi non so, i liberali, i repubblicani, i socialisti, i fascisti, nel senso sistematico, no? Però i più interessanti naturalmente sono le lezioni sul fascismo, perciò di solito si citano come le lezioni sul fascismo, in realtà per l'esattezza sono lezioni sugli avversari, e la parte sul fascismo è quella più interessante, più ricca, più utile anche nel tempo. E però Togliatti non conosce i quaderni di Gramsci in quel momento, no? Sono stati resi accessibili faticosissimamente quando lui è morto, salvati dalla cognata, affidati a un certo punto all'ambasciata sovietica a Mosca, sono rimasti un anno circa, non si capisce bene dove, poi nel 38, fine 38 sono arrivati a Mosca, e Togliatti non può averli visti prima, ovviamente. Quindi sono due testi indipendenti, che hanno degli elementi in comune in alcuni aspetti, per esempio la considerazione che anche Togliatti fa molto seria del consenso, della base sociale che il fascismo è riuscito a conquistare, che non è un fenomeno passeggero, effimero, è il principale problema politico, ovviamente, che loro guardano in faccia senza illusione, senza autoconsolazione. Però prima di entrare nel tema, Togliatti fa un pistolotto in cui dice: stiamo attenti, non usiamo il concetto di bonapartismo, di cesarismo quando si parla di storia nostra, del nostro secolo, quando si parla del fascismo, perché questo è un vizio tipico del trotskismo, perché Trotsky ha adoperato la categoria del bonapartismo, categoria erronea perché nasconde la vera natura del conflitto di classe. Quindi c'è una predica, diciamo così, Togliatti è un uomo abile, quindi non so quanto credesse fino in fondo a questa sua premessa, siccome parlava a Mosca, ad un pubblico più piuttosto selezionato e comunque piuttosto sorvegliato, questa radicale critica all'uso che Trotsky ha fatto in qualche suo scritto del cattivo bonapartismo è forse un subdelfini, diciamo così. Però colpisce l'antitesi rispetto alla libertà in cui Gramsci ne fa uso, anche consapevole dei limiti di una categoria un po' troppo sociologica, no? Che attraversa i millenni. Il curioso è che nello scontro poi politico all'interno del Partito Comunista Russo e poi del Comintern e tutto quanto, la categoria del bonapartismo torna e come, perché l'accusa che da parte della maggioranza, Stalin, Bukharin, eccetera, a Trotsky è di avere aspirazioni bonapartistiche, no? Di essere quello che è stato Napoleone per la rivoluzione francese, essendo fra l'altro Trotsky stato un grande capo militare, un vero vincitore tutto sommato della guerra civile con i bianchi, no? E la risposta da parte trotskista era: voi siete il termidoro, quindi l'uso, come dire, categoriale di questi concetti entra poi nella vita del Comintern, e quindi Gramsci non fa niente di anomalo nell'adoperare questa categoria. Era invece consapevole di un'altra cosa, cioè che l'uso di cesarismo in riferimento alla realtà moderna era stato trattato con disprezzo e sarcasmo da Marx stesso nella prefazione alla riedizione della Critica dell'economia politica, che è molto spiritoso. Marx è uno scrittore sarcastico, non riusciva a frenare la sua tendenza all'ironia piuttosto pungente, e lui dice: cerchiamo di non usare questa categoria, sta parlando naturalmente delle vicende francesi, perché dire cesarismo parlando del nuovo Bonaparte è come scambiare l'arcivescovo di Canterbury per il sommo sacerdote di Gerusalemme, no? Per dire, anacronismi intollerabili. Aggiungo ancora, ma giusto perché mi piace sottolineare la mobilità dei concetti, che un grande storico italiano, che è diventato ancora più grande, ahimè, per colpa dell'esilio che il fascismo gli ha inflitto per le leggi razziali, cioè Arnaldo Momigliano, tantissimi anni addietro, fece una conferenza radiofonica in un ciclo di celebrazioni di Cesare, un millenario di Cesare, pubblicato dalla ERI, edizione della Radio Italiana, sul cesarismo, per l'appunto. Molto interessante, Momigliano ha una cultura storica formidabile, e conclude dicendo: cesarismo forse è una categoria utile per studiare il secolo XIX, ma certamente non serve a nulla per parlare di storia romana. Quindi a questo punto abbiamo 2, 3, 4 ipotesi fra loro in contrasto sulla liceità dell'uso di un concetto che in realtà è lecito usare per la sua forza, per il fatto che è entrato come veicolo espressivo di un modo di esercitare un potere personale fondato su un rapporto diretto, carismatico per l'appunto, che ha declinazioni le più diverse a seconda delle epoche nelle quali si trova a figurare. Della ostilità verso l'uso di questo concetto potete trovare una amplissima esemplificazione in un libro bello, secondo me, anche se piuttosto datato, ma ormai direi decisamente sconosciuto, e cioè Il Principato di Augusto, di uno storico sovietico che si chiamava Mashkin, che fu tradotto in italiano nel 1956, edizione di Nashkin, 2 tomi molto, molto tradizionali anche come impianto, no? Sostanzialmente cultura tedesca di buon livello, però il libro in russo è uscito 3 anni prima, quindi è uscito nel 1953. Quindi era pienissimo di riferimenti a Stalin per le poche volte che Stalin aveva detto qualche cosa sulla storia romana, talvolta anche un po' audace, diciamo così. E quindi la traduzione, essendo del 1956, creava qualche problema, però fu tradotto così, per fortuna, in certo senso. È un libro molto bello, al di là dell'omaggio un po' esteriore. E un'intera parte di esso si arrovella sul concetto di cesarismo. Ovviamente, perché dovendo trattare la questione istituzionale fra Cesare
e Augusto, è evidente che il cesarismo viene tra i piedi, come si suol dire. E Mashkin si sfoga contro l'uso di questo termine equiparato al bonapartismo, eccetera. La cosa curiosa è che gli, se la prende contro gli storici borghesi che usano questi concetti, altro tratto poi così inquietante, è che lui dice invece gli storici russi ottocenteschi, cioè già per il fatto di essere russi, erano già sulla buona strada senza saperlo, e quindi non usavano questo termine, che è tipico di Mommsen, di Perlman, cioè i grandi storici della storiografia tedesca. Dopodiché lui dice, ma in realtà sì, il cesarismo effettivamente è un tentativo di superare un contrasto insanabile, come dice Lenin in un certo scritto, tra l'altro uno scritto intitolato Il Bonapartismo, no? Un titolo di Lenin, un pamphlet del 1915, che reca la stessa formulazione che si legge nei quaderni 9 e 11 di Gramsci. Quindi è molto probabile, fra l'altro, che Gramsci avesse nozione di questo scritto di Lenin del 15, che era uno scritto di battaglia ma densissimo di riferimenti storici. Per lasciare spazio al dialogo io mi fermerei qui, magari qualche cosina la aggiungerei dopo, per esempio su un tema che forse possiamo deliberare meglio, e cioè negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale si afferma un discredito profondo verso le istituzioni parlamentari di ogni genere, europee, in Francia, come in Italia, come nella Germania weimariana, e si fa strada quella che nell'ambito weimariano fu chiamata la Führererwartung, no? L'attesa di un Führer, cioè di un capo. La formula, fra l'altro, è di Max Weber, del quale magari diremo qualcosa dopo, del uso che, anche pratico che lui ne ha fatto. In questo clima, che accomuna le più diverse formazioni politiche, ci sono pagine di Croce, pagine di Salvemini, pagine di Cobetti, sulla insostenibilità del parlamentarismo ereditato dal secolo XIX, in cui Croce invece vedeva il culmine della storia d'Europa. Quindi questo clima meriterebbe un'attenzione, ed è il terreno di coltura della figura del capo carismatico. Nel disastro equamente distribuito nell'Europa postbellica dopo il 18 delle istituzioni parlamentari rappresentative che hanno mostrato la corda, che fra l'altro sono entrate in crisi alla grande durante la guerra, che di fatto ha sospeso il funzionamento dei parlamenti. L'altro aspetto che mi piaceva mettere a raffronto, magari lo facciamo dopo chiacchierando, è l'approdo che Gramsci stesso ritiene di aver raggiunto quando, sull'ordine nuovo ormai quindicinale, non più quotidiano, nel marzo del 24, intende tracciare un profilo di Lenin che è scomparso da un paio di mesi e che lui attua attraverso una sorta di syncrisis, no? di ritratto parallelo Mussolini-Lenin. E il titolo di questo saggio è Capo, in russo è Volst. Uno scritto piuttosto aspro, di cui forse, giusto per capire la trasformazione negli anni, la riflessione che è sempre messa alla prova dalla prassi, il cui esordio ha sempre fatto un po' specie, infatti non si è mai molto parlato tanto di questo interessantissimo scritto di Gramsci, in molti punti insufficiente, lui cerca di definire la tipologia antipodica dei due, ma non sempre insomma riesce, apre dicendo ogni Stato è una dittatura, ogni Stato non può non avere un governo, costituito da un ristretto numero di uomini che a loro volta si organizzano attorno a uno dotato di maggiore capacità, di maggiore chiaroveggenza, finché sarà necessario lo Stato, finché sarà storicamente necessario governare di uomini, qualunque sia la classe dominante si potrà avere il problema di avere dei capi, di avere un capo. E poi di qui poi parte la riflessione. Ed è molto polemico contro i socialisti, lui dice che vogliono la dittatura del proletariato ma non vogliono un capo. Messo poi innanzi.
Ringraziamo moltissimo il professor Canfora per questo excursus delle possibili interpretazioni di questo fenomeno del cesarismo, che come sappiamo è anche molto discusso oggi. Il professore non ha fatto riferimenti all'attualità, però io l'ho sentito in diverse occasioni anche parlare attraverso queste categorie dell'attualità. Abbiamo ancora visto che se si ragiona per modelli si può tenere in uno stesso discorso Pericle, Cesare, oggi non ha citato Robespierre, però insomma, e fino ad arrivare Gramsci addirittura, Lenin, Stalin, Togliatti, ecco cosa devo dire.
Robespierre veramente viene abbattuto da una congiura che lo accusa di voler assumere la dittatura. L'ultimo discorso di Robespierre è stato nella ricorrenza dell'89 a cura di Dalasso, un bel libro della Salerno, polemizza contro quelli che sostengono che lui aspiri alla dittatura. E i robespierristi, delusi dalla sconfitta, lo rimproveravano di non averla assunta. Quindi, a rigore, l'ha collocato tra quelli che non hanno voluto compiere quel passo.
Sì, 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 arriva. C'è un bel film su questo, di un polacco in epoca comunista.
Era tutto dantonista,
sì. Però
non so con quale coraggio.
Sì. Va bene, volete fare qualche domanda al professore? Qualcuno per rompere il ghiaccio ci vuole sempre, è giusto, perché poi abbiamo una mezz'oretta per dialogare, sì? Penso che sia un'occasione. Allora, professore, già che ci sono, rompo il ghiaccio giusto per una curiosità che deriva anche da un confronto con i suoi scritti. Anzitutto, a volte mi chiedo perché lei, appunto, avendo questa capacità di estrarre i modelli politici, a volte mi chiedo perché non abbia fatto direttamente il filosofo, perché ragiona sempre su un piano teorico.
Le risposte che tutti gli esseri umani sono dei filosofi.
Ah, va bene, come il Papa, anche il Papa vuole dire.
Lo sono senza volerlo, ma è così. Se non sono ciechi, si pongono continuamente problemi fondamentali.
Non li dirò ai miei allievi, perché no, si sentono di poterlo studiare filosofia. Ecco, c'è già una domanda. Volevo solo chiedere, però, professore, vengo subito, veramente, già che ho fatto il discorso. Lei in un testo suo, mi ricordo il titolo, La democrazia è storia di un'idea, di un'ideologia.
Non è un titolo mio, l'ho subito, ma insomma, ormai è rimasto.
Però lei, mi pare che introduca questa frase, non mi ricordo dove, non so se è il verbo, se è nell'introduzione, in cui dice che il problema della libertà è che la libertà o è totale o non è. E questo mi fa pensare, e per chiederla appunto, se dal suo punto di vista ci sia un'alternativa fra un governo autoritario, concentrato anche nelle mani di una persona, oppure se ci sia un'alternativa, una possibilità diversa fra o il governo autoritario cesarista, oppure il governo, diciamo, del popolo, con quel problema di pericoli di degenerazione in un sistema anarchico. E lo chiedo perché è un problema naturalmente che io ho affrontato attraverso i miei studi, ci si può arrivare in tanti modi naturalmente, i miei sono studi di carattere biblico, ed è un problema che è centrale per esempio nell'etica ebraica, che è comunque una grande esperienza culturale anche europea naturalmente. È il problema che Mosè stesso può chiamare democrazia naturalmente. Allora Mosè, per risolvere questo problema, questo personaggio che scende dal monte, addirittura più cesarista di così non può esistere, forse neanche Giulio Cesare, è sceso dalle nubi dal monte, e lui cosa fa? Lui passa il tempo, la Torah lo descrive benissimo, a sedare le dispute fra il popolo. Quindi questo passa tutta la giornata a andare da chi litiga e dire e trovare una formula di compromesso. A un certo punto arriva il suo socero Itro, che non è un ebreo, ma è un grande sacerdote della regione di Midian, e dà grande confidenza col potere politico, e gli dice: caro Mosè, così non arriverai da nessuna parte, devi ricreare una gerarchia. E allora inizia la gerarchia ebraica. Mosè ricrea una gerarchia, appunto, però lui non si sentirà mai un cesarista, diciamo così, non si sentirà mai di definirsi come il nuovo faraone. Allora lui pensa di aver trovato, diciamo così, una terza via fra l'andare in giro a dover sedare le dispute e trovare compromessi fra il popolo, fra le singole persone del popolo, e la visione faraonica rappresentata da quell'immagine della piramide con i vertici che schiaccia la base. Secondo lei questa via, che poi ha dato forma naturalmente all'etica ebraica, tutto mal compresa anche per difficoltà di comunicazione da parte del mondo ebraico, sempre io penso, ma secondo lei è un'illusione o è una cosa possibile? Esiste questa terza via fra la libertà che si mangia tutto e l'autorità invece che si prende tutto? Chiudo e...
Se vuole rispondere.
No, faccia, ricordiamo un po'.
Cerchiamo di sottrarmi al...
Bene, venire qua. No, scusate, no, non l'ho visto.
Siamo in terra veneta, Repubblica di Venezia. A parte Marin Faliero, la struttura del governo è di tipo oligarchico. L'attualità eventuale, odierna, di un richiamo a queste categorie, bonapartismo, cesarismo, non mi parrebbe più di attualità. Oggi il governo del mondo, perché viviamo in un mondo largamente comunicante e omologato, risiede nel gruppo di Davos, per esempio, risiede in una oligarchia mondiale dai contorni, per quanto si pensi, benissimo definiti, che ha sue categorie proprie di accesso e di conservazione del potere, che non mi pare abbiano molti riferimenti. Non c'è dubbio che potranno trovarsi, io parlo ad Ertis Verbis, il Berlusconi di turno, ma sono fenomenologie effimere. Il potere reale è un potere con cui dobbiamo oggi fare i conti, è un potere tipo oligarchico. Che cosa ne pensi?
Grazie anche per la brevità, io naturalmente non sono stato breve, però invito tutti alla brevità. Vuole raccogliere ancora qualche considerazione?
La prossima sarà talmente grande
che facciamo? Così la riprenotiamo per l'anno prossimo.
No, perciò vi hanno lasciato la luce accesa perché
sì,
per molto tempo.
E inizia a rispondere a te.
Dunque, dire in breve qualcosa di sensato dinanzi a questi quesiti è un azzardo al quale non posso sottrarmi perché sono seduto qui e quindi è mio compito evitare il silenzio imbarazzato. No. E poi sono stimolanti tutte e due, questa seconda però mi aiuta molto sul versante della prima questione. Non divagherò, ma insomma cercherò di affrontare il problema da più lati. Uno è la consapevolezza di chi si cala nella lotta politica, che non sia il tema, ma che sia totalizzante, che impegna i valori, gli obiettivi, in cui politica e morale coincidono alla fine. La consapevolezza della forza, potremmo dire quasi del mito religioso, ecco, c'è una lettera di Gramsci, purtroppo tramandata solo in dattilo scritto, quindi copiata forse dalla moglie, perché è indirizzata alla moglie, e anche incompleta, in cui lui rievoca un episodio di un militante che non l'aveva mai conosciuto di persona, trasmettere le immagini con la rapidità che noi abbiamo, e che rimane quasi deluso nel vedere la pochezza fisica di Gramsci, no? Che aveva una testa straordinaria, un fisico sofferentissimo, e lui commenta dicendo: ho capito perché fosse quasi deluso, perché un elemento che ha carattere quasi religioso nel militante anche di una forza che parrebbe lontanissima da prospettive o presupposti di carattere religioso, è inevitabile. Ricorda anche le scene di dolore incontenibile ai funerali di Lenin, e lui era lì, a Vienna, e fu eletto in assenza nelle elezioni del 24, no? Bianchi. Quindi aveva cronache molto più ricche e complete di quelle cerimonie solenne, fin troppo solenne, abilmente orchestrata da Stalin, no? Con un giuramento molto efficace, ma molto religioso. Lui doveva studiare in seminario, quindi aveva una buona cultura religiosa, ma lui conosceva il greco antico molto bene, questo lo diciamo giusto perché è meglio completare le immagini, perché non sembra uno ha passato la vita a decapitare i nemici. È stata pubblicata anche una bella ricerca sulla biblioteca di Stalin, no? Edita da un piccolo editore italiano, ma in America ha avuto molto successo. E indubbiamente il problema esiste, cioè, una comunicazione mobilitante le coscienze, per il fatto stesso che il fenomeno religioso ha avuto un tale peso nella storia umana, come sappiamo benissimo, sono millenni e millenni di religione olimpica, di religioni di salvezza, di religioni di ogni genere, dimostrano che fa parte della struttura profonda, evidentemente, delle masse. Povero Voltaire, sempre più in difficoltà, ha tutta la mia simpatia per la
era però, religiosissimo, però.
Non ha cercato di come dire,
affondato.
In modo senza addentrarci in questo. Lui dice una volta che si toglieva il cappello a una processione, mi diceva: ma perché? Diceva: perché ci rispettiamo, no? Il Padre Eterno è lui. Quindi, come dire, un tipo così aveva una certa idea piuttosto laica,
di religione laica.
La questione postami, però, secondo me, partiva da un lieve fraintendimento, cioè quando io, non come mio pensiero originale per carità, ma semplicemente rifacendomi ad una riflessione che ha una storia piuttosto lunga, cioè l'antitesi fra libertà e uguaglianza, se pensiamo questi due concetti in modo assoluto, totale, si esclude una vicenda. C'è una pagina di Tocqueville, che è una pagina di diario, che è stata pubblicata molto dopo la sua morte, in cui lui dice: amo la libertà con tutte le mie forze. Lui dice: Camus, no, sono figlio della libertà. Detesto la democrazia. Perché? Perché democrazia poi nell'Ottocento era una parola piena, non era quella specie di belletto che noi adoperiamo nel linguaggio politico novecentesco, per cui è un liquore, avrebbe detto Gramsci, no? Un rosolio, nulla. Ma nell'Ottocento, nei dizionari di lingua inglese, democracy viene spiegato social revolution. Cioè, questo è il contenuto della democrazia. Piaccia o non piaccia. Anche perché la parola è una parola violenta, che vuol dire potere. Aristotele era un uomo tranquillo, figlio del medico del re di Macedonia, quindi vissuto bene. Maestro di Alessandro Magno, nessuno vorrebbe avere uno studente così, ma lui sarebbe beccato, l'ha tenuto a bada. Nella politica, libri terzo e quarto, riflettere, definire i modelli politici, eccetera, c'è democrazia. Democrazia è il governo dei popoli, anche se sono una minoranza. 1300 persone, 1000 ricchi governano, quella è un'oligarchia. I 300 governano, quello è la democrazia, cioè il kratos del tempo, di nulla tenente, dimensione sostanzialista, diciamo così. E per tutto il secolo XIX è così, e perciò la grande battaglia contro il liberalismo che è fondato sul suffragio ristretto è la battaglia per la democrazia, che si identifica con il suffragio universale nell'illusione che risolva tutto, no? Anche nel manifesto di Marx e di Engels, il secondo capitolo che termina con le cose da fare subito, nell'idea che la rivoluzione scoppierà poi dopo domani, in Germania, c'è scritto, punto 1, la conquista della democrazia. No, perché è chiaro, la clavis magna. Per questo Tocqueville si esprime in quel modo, perché sa benissimo che sono due cose che non possono coesistere. Perché? Perché l'esplicazione piena e totale della libertà individuale porta alla disuguaglianza. E la richiesta perentoria di eguaglianza limita la libertà. Il nostro Robespierre, che lui ha trattato male, ma io ho cercato di difenderlo, è autore di del preambolo della Costituzione dell'anno primo, della prima Repubblica francese, che non entrò mai in funzione perché la Francia fu aggredita dalla coalizione, guerra, quindi niente. Poi lui fu ammazzato nel modo che sappiamo e rapidamente fu cambiata la Costituzione, nel senso man mano sempre più democratico e censitario. Il preambolo che si ritrova pari pari nel preambolo della Costituzione francese della Quarta Repubblica, che De Gaulle e altri hanno affossato dopo poco più di un decennio, no? Siamo nella quasi dell'anniversario, no? 13 maggio 58, siamo nel maggio del 2012. Nel preambolo la prima formulazione è questa: la libertà è il diritto di esplicare pienamente tutte le proprie facoltà. Essa ha la sua regola nella giustizia. Regola vuol dire regola, vuol dire che non si può lasciare esplicare in modo inconsulto e senza freni, come pensano appunto gli assertori di un liberalismo selvaggio, la suddetta libertà. Per questo io mi sono permesso di evocare questa lunga riflessione che attraversa tutto il secolo XIX, un pochino anche il XX, approdando a una conclusione magari un po' triste dal mio punto di vista, ma magari lieta per altri, che allo stato delle cose nel nostro mondo, che è il mondo del ricco, privilegiato, la parte più ricca, felice e volgare del mondo, cioè, no? L'Europa ricca, poi l'America del Nord, ormai anche se molto divisa. In questo mondo ha vinto la libertà, nel senso della libertà di chi può. Aggiungo un'altra cosa e poi arrivo alla seconda questione, perché si annoda proprio a questa. Uno dei libri cardine su cui tutti, pur non leggendolo, versano una lacrima di simpatia è La libertà degli antichi confrontato con quella dei moderni di Benjamin Constant, sul quale può avere l'idea che si vuole, no? Grande amico di Madame de Stael, donna affascinante, quindi come dice, onore al merito, come Cavour, anche lui va benissimo. Bonapartista, poi si è stufato, nei 100 giorni è tornato a Bonaparte, ha scritto la Costituzione, no? L'atto costituzionale di Bonaparte, che vive poco perché i 100 giorni durano poco. E nel 19, sotto Luigi XVIII, lui pronuncia questo memorabile discorso in cui dice: giacobini ci hanno voluto infliggere la libertà degli antichi, cioè la democrazia, cioè la limitazione dei diritti individuali in favore del pouvoir social. Noi vogliamo esatto contrario, che è la libertà dei moderni. La libertà dei moderni consiste nell'uso libero, senza vincoli, della ricchezza. E c'è una pagina finale che dice: la ricchezza si nasconde e vince, alla fine prevarrà sui governi. Il grande profeta, direi, di Giovanni Costanzo. Ed è vero, la questione che era posta come numero due della nostra conversazione era esattamente questa. Colui che ha parlato ha detto: dirò apertis verbis, ma è sotto gli occhi di tutti il fatto che il dibattito sulle forme che deve avere la rappresentanza, eccetera, è ormai obsoleto, nel senso che al di là delle quinte teatrali, delle lotte elettorali, tutto quello che quotidianamente leggiamo, c'è una sostanziale presa del potere indisturbato da parte di un ceto fortissimo, finanziario, burocratico, molto competente probabilmente, ma anche molto irresponsabile e spietato, che è al riparo dal vincolo della verifica. Cioè le élite tradizionali si esponevano a questo rischio. La nomenclatura perché è morta? Perché riteneva di aver preso il potere una volta per sempre. La verifica elettorale, l'avallo elettorale è indispensabile per una élite dinamica. Questo è stato per tutto il Novecento, no? Le nostre élite dei paesi occidentali hanno vinto la partita perché usavano molto seriamente farsi avallare attraverso il meccanismo della rappresentanza, della lotta partitica, eccetera. Oggi questo è
una sceneggiata sempre più vuota di contenuto. I parlamenti nazionali deliberano su quasi nulla e obbediscono alle lettere della BCE. Noi abbiamo addirittura cambiato governo sulla base della lettera del 5 di agosto della BCE, e questo è avvenuto senza problemi. Va bene. E per lunghissimo tempo ci hanno detto che per 20 anni va spalmata la riforma della nostra inclinazione a difendere lo Stato sociale, cioè lo smantellamento dello Stato sociale è previsto per i prossimi 20 anni, secondo me ce la faranno anche prima se vanno avanti in questo passo. In questa situazione è evidente che tutta la questione, il capo, l'elite, i partiti, perde colore, diventa una quinta teatrale. Naturalmente sta ai cittadini di recuperarne il contenuto, per ora ci pensano i greci.
Io non mi pronuncio perché qui si arriva a polemizzare. Qualcuno può fare. No, lo so, ma no, ma no, no, condivido, l'ho già sentito naturalmente fare queste analisi, come dicevo, sulla contemporaneità. Condivido tutto, veramente è assolutamente un discorso complessissimo. Certo, mi risulta molto dura chiedere al contribuente tedesco di pagare le tasse che non paga l'evasore greco o italiano. Questo mi diventa duro, anche se naturalmente si tratta di questioni molto grosse. Dico che il discorso è complesso.
Luciano Gallino ha scritto un libro meraviglioso, uscito dalla Terza, si chiama La lotta di classe dopo la lotta di classe, che contiene tantissime informazioni, una delle quali è la più argomentata, se vogliamo, riguarda il modello tedesco. Ripianare i debiti delle mega banche tedesche ha comportato per il governo della signora Merkel l'impiego di miliardi di euro, anzi euro, come bisognerebbe dire, visto che è una parola declinabile. Ma questo non è stato mai detto. Un uomo discutibile forse, ma sicuramente non privo di ingegno, come avrebbe detto Conte, come l'ex ministro delle finanze Tremonti, ha scritto un libro. Uno dice, potevi scriverlo prima, la scrittrice non aveva tempo,
anche poteva fare prima.
E questo libro è uscito da Rizzoli qualche mese fa, si chiama, allusione spero dotta a Ignazio Silone, uscite di sicurezza. Pagina 77, uno viene ad apprendere una cosa che forse è bene sapere, ma lui la sapeva, se l'è tenuto in corpo troppo a lungo, e cioè quando furono scritte le regole di Maastricht, uno degli autori era Jacques Attali. Al termine di questa scrittura Attali disse, abbiamo messo insieme un meccanismo dal quale non potrà uscire nessuno, cioè una gabbia, nella quale la moneta unica serve al paese più ricco e più forte ad avere un grande mercato ai propri ordini, cioè il mercato europeo. Se i greci recuperassero la dracma, le vacanze in Grecia sarebbero immediatamente una Völkerwanderung, va bene, le merci greche andrebbero dove, sfonderebbero la concorrenza. Tant'è vero che a Davos, è stato ricordato, nel settembre scorso, una congrega di banchieri tedeschi piuttosto rilevanti ha prospettato: torniamo al marco. Quindi non saremo noi dolenti, ammaccati, pieni di lividi a uscirne, ammesso che Attali lasci uno spiraglio per uscire. Saranno loro che decideranno che non gli conviene più e ripristineranno il marco. Insomma, l'Europa ha portato l'umanità al disastro 2 volte in 50 anni, ha perso il primato mondiale, è diventata buona e ora ordina che tutti siano buoni.
Dico solo che oltre il fatto dell'esodo verso la Grecia, ne va certamente l'importazione e tutto, ci sarebbe anche una svalutazione dei propri risparmi da un giorno all'altro del 60%. Poi voglio vedere l'economia interna come riparte, ma chiaramente si tratta di discorsi molto complessi. Voglio solo dire che il vizio d'origine forse è anche precedente alle vicende odierne, e che forse mentre la Germania faceva tutti quei passi che lei ricordava, anche risanando i debiti delle banche, forse altri invece non facevano un bel niente e si trattava invece di assistere veramente a qualcosa di, insomma, non molto edificante da un punto di vista politico, perché sarebbe difficile convincere gli altri che noi si faceva gran cosa mentre...
Poi il nostro nuovo esecutivo non ha ancora stipulato con la Svizzera un accordo riguardante pure i capitali,
certo.
E non si capisce perché,
tutto
lì è bene che fuga, cioè è squilibrato alla radice il meccanismo.
Certamente, solo dico
la discussione naturalmente va posta, l'origine naturalmente di quello che noi viviamo oggi forse va posto un po' più indietro, bisognerebbe ragionare, anche per capire il perché delle resistenze tedesche. Certamente guadagnano della situazione attuale, questo è senza dubbio, ma forse c'hanno anche delle ragioni più profonde naturalmente. È difficile appunto fare un patto con chi lo disattende costantemente. Non voglio con questo dire che la Germania si stia comportando bene, che si stia dando esempio di grande spirito europeista. Forse altri cancellieri avrebbero fatto in maniera diversa. Spero che faranno in maniera diversa, però per convincerli certamente diventa difficile. Se noi proponiamo come schema quello che noi stiamo facendo, una grande battaglia per la libertà, anche in Grecia. Certo, una cosa la trovo veramente scandalosa e indegna. Quando sento parlare di malnutrizione dei bambini greci e si fatica ad avere cibo e medicine nel cuore dell'Europa, questa per me è una vergogna schifosa che non c'entra niente con questioni politiche, perché io posso capire non dare soldi a governi che sono stati esplicitamente corrotti e che hanno mentito, se in cambio non si hanno garanzie. Non riesco a capire come mai la Germania in primis, ma tutta l'Europa, non invii camion targati UE con cibo e medicine in Grecia, dicendo che nel cuore dell'Europa mai nessuno soffrirà un giorno di fame, nessun bambino mai potrà essere malnutrito o denutrito. Questo non c'entra niente, secondo me, con una questione politica che invece è complicata. Questo solo per dire che sono dalla sua parte, insomma, un ebreo che difende la Germania. Prego, qualcuno vuole fare qualche domanda?
No, ma mi risulta...
Ecco, sentiamo l'ultima questione.
No, la cosa che mi risulta abbastanza incomprensibile. La Grecia ha il reddito lordo della provincia di Vicenza. Com'è che una piccola Grecia può provocare un disastro economico di queste dimensioni? Cioè, al 2% del prodotto interno lordo della comunità europea, è possibile che si arrivi a questo disastro? Ecco, questo...
Cioè, il disastro nel senso che
disastro
si paventa
economico, sì, sì,
con l'uscita
sì.
della Grecia
sì,
sia...
certo, con scenari catastrofici.
Beh, ma perché sarebbe seguita da altri paesi che soffrono...
Ah, per questo lamentosamente, sì.
Ma perché? Ma perché è la costruzione che è insensata.
Sì, beh, certo.
L'Inghilterra fa parte della UE a tutti gli effetti, ha la presidenza dell'UE a turno e ha la sterlina. La Svezia fa parte dell'UE e ha la corona svedese. Va bene. E allora c'è qualcosa che non funziona. Cioè, sono spintonati i poveri diavoli a entrare a fare da mercato interno della Germania e guai se escono. Mentre è chiaro che gli interessi sono diversificati, perché per l'Inghilterra l'interlocutore vero sono gli Stati Uniti. La Svezia a suo tempo fu fra i neutrali filo-hitleriani e sempre pronta a vedere come orientarsi, nonostante il perbenismo di cui è ammantata, ma è la prima che ha inventato l'eugenetica e altre cose del genere, ben prima di Hitler. La cultura, la civiltà, l'economia, tutto porta a considerare l'Europa come un'invenzione astratta, come diceva Metternich, non ho mai capito cosa sia. Vabbè, lo disse a Napoleone, stava cercando di fare quello che poi Hitler ha cercato di fare, grande europeista, fortezza Europa, no? Quella. Diciamo siamo che... seri, perché dove, che cosa c'è di comune tra Maastricht e la Mezzia Terra? Nulla, ma non perché una maledizione biblica, ma perché sono due realtà che hanno sulle spalle storie lunghissime che hanno portato a certi esiti, e fingere di non vedere costruire a tavolino, inneggiando in ritardo, anche Erodoto aveva idee oscure su che cos'è l'Europa, non si capisce bene, secondo me così. Sommessamente mi chiedo sempre poi se la Russia ne faccia parte,
anch'io mi chiedo,
qualcheduno come Tolstoi eccetera è passato da quelle parti, qualcosa ha lasciato e via e via, dopodiché è veramente una sopraffazione intellettuale alla quale non ci si sottrae, perché un tempo, diciamo, il nostro interlocutore prima diceva Pertis Verbis. Per decenni la sinistra italiana, la francese, eccetera, ha continuato a dire questo è l'europeismo del capitale. Si diceva l'Europa di Adenauer, De Gasperi, Schumann è l'Europa di Carlo Magno. Noi siamo internazionalisti, cioè abbiamo un'idea molto più grande della comunità dei popoli. Adesso questa povera sinistra, lo dico, simpatia quasi patetica, è vero,
non ha nessun'altra ideologia in testa se non il mito dell'Europa, cioè è un cesto vuoto dentro cui c'è questa parola. E non si capisce che senso abbia, perché una volta che è scevra di qualunque connotato di classe, è un'espressione geografica, come diceva il vecchio principe di Metternich.
Sì, voglio solo dico ancora, e poi chiudo veramente, ripeto, naturalmente condivido moltissime delle sue analisi, condivido un deficit di europeismo della Germania, condivido che la Germania guadagni da questa situazione e forse anche ci vuole permanere, condivido che la Merkel abbia questioni elettorali a cui rispondere e che per un tedesco appunto sia difficile accettare oggi di pagare il debito italiano o greco, vedendo quello che hanno fatto i governanti di questi paesi. Tutti hanno visto naturalmente gli ultimi 3 anni del governo italiano, naturalmente, parlando aperti sverbis, io non pagherei una lira alla gente che ha sostenuto, al paese che ha accettato questo. Detto questo, comunque chiedo anch'io uno sforzo ai tedeschi. Dico, è vero che si è, diciamo, fatto la moneta unica, adesso è una gabbia, però si è aderito alla moneta unica su base volontaria. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo fatto però sforzo. Dico solo
in
che
l'Italia non si è neanche fatto un referendum.
No, su base volontaria dei governi e tutto. Benissimo. Qui torniamo al cesarismo. Sì, siamo al punto. Però dico solo questo: conviene anche a chi è entrato, perché ovviamente entrare in quel circolo vizioso di svalutazione e inflazione, qualunque economista sa che si arriva un po'. Comunque, naturalmente, solo per far capire come l'analisi del professor Campore era quello che volevamo, servono per capire la realtà di oggi e per interpretarla. Grazie a tutti di essere venuti qua.